Libertà, libertà, gridano i manifestanti a Mosca. Siamo a una delle tante manifestazioni organizzate lo scorso agosto dalle opposizioni. In piazza ci sono migliaia di oppositori del presidente Vladimir Putin. L'obiettivo è quello di denunciare l'esclusione dei candidati indipendenti alle elezioni locali. Era da tempo che a Mosca non si vedevano manifestazioni del genere, ma la polizia, come tutte le volte, applica il pugno di ferro. Alla fine della giornata saranno più di 1500 i manifestanti arrestati.
Io vengo da Pietroburgo e sono qui a sostenere i manifestanti che sono scesi in piazza per rivendicare i loro diritti di elettori. È una cosa fantastica che la gente sia scesa in strada, non è una cosa comune qui in Russia. La polizia ci ha letteralmente spinto via, è venuta in tenuta antisommossa con scudi e manganelli. Hanno arrestato il casaccio, ma siamo riusciti a passare i cordoni di polizia. La gente è scesa dalle strade laterali in massa ed è riuscita a muoversi in diverse zone di Mosca. E ora le forze dell'ordine contrattaccano. Loro fanno il loro lavoro, non li biasimo, sono pagati per quello, ma spero che in futuro capiranno dove stare e con chi stare, e un giorno saranno con noi contro di loro.
Le proteste qui in Russia sono assolutamente non violente. Le persone non compiono atti violenti o compiono devastazioni. E la reazione delle forze di polizia è assolutamente sproporzionata rispetto al livello di pericolo.
Tatiana Glushkova è avvocato e lavora al Centro Memorial, un'associazione per la difesa dei diritti umani che ha un archivio unico al mondo sulla repressione nei gulag dell'era sovietica. Il centro continua la sua opera di monitoraggio e di denuncia, occupandosi di chi viene privato dei propri diritti, specialmente per motivi politici.
Abbiamo documentato negli ultimi giorni, riguardo alle proteste avvenute a Mosca, come in diverse stazioni di polizia le persone arrestate non abbiano ricevuto acqua o cibo o contatti con i propri familiari. E qui la gente non protestava neanche contro le politiche del governo, ma contro i brogli avvenuti durante il processo elettorale.
Che in Russia non sia facile esprimere dissenso lo sa bene Alexei Navalny, segretario del Partito del Progresso e presidente della coalizione democratica, presieduta insieme a Boris Nemtsov, assassinato nel febbraio 2015. Lo sa Oleg Sentsov, regista e scrittore ucraino, arrestato e condannato da una corte russa a 20 anni di prigione e poi rilasciato. Lo sa la giornalista Anna Politkovskaya, uccisa nel 2006. Lo sanno tante altre decine di migliaia di persone, conosciute e meno conosciute, che hanno subito carcere e ingiustizie. Una lenta e progressiva erosione dei diritti umani nel paese che ha toccato più o meno tutte le categorie.
Qui in Russia ci sono problemi in qualunque campo dei diritti umani uno si possa immaginare. Libertà di manifestazione, libertà di parola, libertà di fede, diritti delle donne, diritti LGBT, diritti dei prigionieri, delle minoranze. Ci sono problemi dappertutto. Personalmente lavoro all'interno del programma di protezione dei diritti umani per i meccanismi internazionali, il che significa portare casi specifici davanti alla Corte europea per i diritti umani. Si parte dai casi di rapimento ed esecuzioni extragiudiziali, torture, fino ad arrivare alle repressioni delle manifestazioni.
Occuparsi di diritti umani equivale a camminare su un terreno minato. Ogni giorno c'è una nuova minaccia, un pestaggio da aggressori sconosciuti, un procedimento giudiziario seguito da una condanna per un reato mai commesso, un congelamento dei conti bancari che paralizza le attività, una multa sproporzionata, un attenzionamento dei media statali nei confronti di parenti prossimi, ha dichiarato Natalia Prilutskaya, ricercatrice di Amnesty International sulla Russia. una zona grigia nella quale le autorità hanno libertà di utilizzare metodi poco ortodossi. Nel 2014 nasce Mediazone, un magazine alternativo che si concentra proprio su tribunali, forze dell'ordine e sistema carcerario del paese. Il direttore della testata, Igor Skovoroda, ci spiega il perché.
Con le nostre notizie copriamo problemi riguardanti le aule di giustizia, il sistema carcerario russo, criminalità, repressione politica, tutto quello che riguarda le violazioni dei diritti umani e le torture. Nel 2014 ci sono stati molti problemi legati ai media indipendenti in Russia. Mediazone è nata grazie all'aiuto delle Pussy Riot. Maria Aliokhina e Nadezhda Tolokonikova erano appena uscite dal carcere e volevano fondare un'organizzazione in difesa dei diritti umani per aiutare le donne in carcere. Così hanno deciso che sarebbe stato meglio fondare un organo di informazione separato che si occupasse di sistema carcerario e giudiziario.
Я патріот, сам із Хабаровського краю. І діла рішать не в какой-то там ваших героїв вибираю, а на родині, в Росії матушки предпочитаю. Будь смиренным, будь кротким, не заботься о тленном. Власти данной Богом, сынок, будь навеки верным. Я люблю Россию, я
патриот. La parte più importante della politica in Russia è connessa ai procedimenti penali. E quindi era importante parlare delle aule di giustizia e riportare quello che avveniva al loro interno. Abbiamo iniziato a scrivere articoli online a proposito di importanti processi contro attivisti e politici. Possiamo vedere quello che succede oggi a proposito delle proteste che sono avvenute nel paese. Solitamente, dopo le manifestazioni, iniziano le indagini e i procedimenti giudiziari a carico di chiunque sia stato coinvolto nelle manifestazioni. È importante parlare di queste cose, mostrare come sono state condotte le indagini e se ci siano state delle falsificazioni nelle prove. Cerchiamo anche di far vedere come funziona l'intero sistema, che problemi ha la polizia, come funziona il sistema carcerario e cosa possiamo fare per migliorare il sistema ed evitare, per esempio, le torture.
Син попросив на Рождество не ёлку, а
È una comune interpretazione che quello che sta avvenendo oggi in Russia sia un tornare indietro al passato, al periodo sovietico. Ci sono moltissimi paragoni tra quello che sta avvenendo oggi in Russia e come la vita era allora. Per esempio, in TV, se tu giri su un canale di informazione ufficiale e poi guardi un telegiornale del 1982, non trovi la differenza.
Find really many parallels.
Suonano le campane delle chiese ortodosse con il loro particolare ipnotico richiamo. Poco distante si trova l'ufficio di una delle più importanti ONG per la difesa dei diritti umani in Russia, il Comitato contro la tortura, diretto da Igor Kalyapin.
Io ho subito torture. Lo racconta la mia storia personale, ma non è successo solo a me. È una vergogna che riguarda tutto il paese, lo dicono i sondaggi che abbiamo fatto. Un russo su 10 ha subito torture da parte della polizia. Ci sono persone che pensano di non poter essere mai toccate da questo problema, di essere intoccabili per il loro status come imprenditori o politici o dipendenti pubblici, e pensano di essere immuni da questo genere di violenze, ma si sbagliano. La nostra esperienza come comitato ci dice l'esatto contrario.
Igor Kalyapin era uno dei tanti uomini d'affari di successo nella Russia post-sovietica, in un momento nel quale Tutto era possibile e niente era vietato.
Меня и там моих друзей, несколько человек, заподозрили.
Nel 1992 io e un paio di miei amici e soci d'affari fummo sospettati di aver commesso una grossa rapina in una banca di Mosca. Era una montatura. La polizia ci portò al commissariato e ci tennero in stato di fermo, pestandoci e torturandoci per 24 ore consecutive. Quando decisero di trasferirmi al centro di detenzione, ero talmente a pezzi che si rifiutarono di prendermi in custodia. In quei momenti ho realizzato che esistono mezzi che possono piegare la volontà di una persona. E per non stare più in quella condizione faresti qualsiasi cosa. Firmare fogli che non hai letto, confessare cose che non hai commesso, dire tutto quello che loro vogliono che tu dica. In precedenza avevo militato nel movimento per il rispetto dei diritti umani. Ero un uomo d'affari di successo, ma dopo quella vicenda per me è diventata una priorità denunciare l'uso sistematico della tortura da parte della polizia. Non volevo più una bella casa, una bella vita, un elicottero, i soldi in banca. Non volevo più fare l'imprenditore. In tutto il paese si compivano in modo sistematico abusi del genere e il mio caso ha dimostrato che chiunque poteva finirci dentro. Era solo una questione di tempo e sarebbero bastate poche ore di torture e pestaggi per far confessare qualsiasi cosa, aver crocifisso Gesù Cristo, ucciso Robert Kennedy, qualsiasi cosa. Da quel momento battermi contro la brutalità della polizia e l'ingiustizia è stata la mia unica ragione di vita.
Подписывали вот все, что угодно, буквально.
Secondo i dati in nostro possesso, almeno un terzo delle persone che sono state condannate hanno subito una forma di costrizione o comportamenti illeciti, anche se non necessariamente definite come torture. Privazione del sonno, del cibo e in molti, molti casi, violenze, pestaggi, scariche elettriche, strangolamenti, soffocamento con buste di plastica. Queste sono le pratiche più comuni utilizzate dalle forze di polizia in Russia quando si parla di torture.
All'interno del quotidiano Novaya Gazeta incontriamo il giornalista Ilya Azar, ex corrispondente per il sito di informazione Lenta, blogger e attivista politico.
Ci sono argomenti difficili da trattare qui, per esempio tutti quelli riguardanti la famiglia di Putin, i suoi amici intimi e i suoi alleati. Questi sono argomenti che se ci scrivi qualcosa o realizzi un servizio o un'inchiesta televisiva possono portare alla chiusura di un giornale o al licenziamento di un direttore. Così come è successo con il tabloid Moscow Correspondent, che è stato chiuso dopo la storia pubblicata sulla supposta relazione tra Putin e Alina Kabayeva, ed era solo un pettegolezzo. Ma ci sono molti altri argomenti, come quelli tirati fuori dal giornalista Ivan Golunov, e sono le relazioni tra governo e affari. In sintesi, corruzione. Topics when business connects with government. So the corruption actually.
There are some
Abbiamo problemi con la libertà di espressione qui in Russia. Ci sono alcuni media dove puoi scrivere liberamente articoli su argomenti differenti, come da noi a Novaya Gazeta, forse a Medusa, che è gestito da giornalisti russi, ma loro tecnicamente sono in Lettonia, così come altri media indipendenti. Altri ancora sono registrati in Repubblica Ceca. C'è anche un canale televisivo che è registrato nell'Unione Europea. È un trend significativo, registrarsi all'estero permette di potersi tutelare, perché qui per il governo è molto facile chiudere un organo di informazione. Il fatto è che solo veramente pochi tra i grandi media fanno ancora un giornalismo indipendente e professionale, e anche questi hanno problemi con gli editori, come ad esempio è successo in uno dei più grandi quotidiani free press del paese, il Kommersant, dove due giornalisti sono stati licenziati perché hanno scritto di un possibile nuovo incarico lavorativo della portavoce del Parlamento.
They said that they have some sources that she will leave the parliament and go to work into other organization.
Uno dei casi più eclatanti degli ultimi mesi è quello di Ivan Golunov, un giornalista che lavora per la rivista online Medusa. Golunov è stato arrestato il 7 luglio scorso a Mosca con l'accusa di detenzione e spaccio di droga. Ma le accuse, a fronte anche di una massiccia mobilitazione sui social e in piazza, sono poi cadute, portando alla sua scarcerazione l'11 luglio. Le prove a suo carico, proprio nelle ultime settimane, sono state classificate come segrete e quindi nessuno potrà contestarle e capire chi ha ordinato il suo arresto e sulla base di quali evidenze.
Questo è normale, lo fanno spesso. Diversi casi si sono verificati nella zona del Nord Caucaso, in Cecenia. Ci sono diversi casi anche non solo di giornalisti, ma anche attivisti per i diritti umani che sono stati arrestati per possesso di droga. Sono metodi molto popolari utilizzati dalle forze locali di polizia, quelli di mettere stupefacenti addosso a qualcuno per accusarlo di essere un criminale o un corriere della droga. Molti di questi casi spesso rimangono nell'ombra e si solleva un polverone mediatico solo quando colpisci in quel modo un politico, un giornalista o un'altra personalità pubblica.
Or at least well-known people like journalists or politicians or even businessmen.
Il fotogiornalista Anton Karliner, dirigente dell'Unione dei giornalisti, è l'ultimo dei nostri incontri per capire lo stato di salute di questo paese in tema di libertà di espressione e diritti.
Questo è un grosso problema qui in Russia. Sfortunatamente i media di Stato partecipano attivamente nella diffusione di propaganda e di incitamento all'odio, ma nella nostra organizzazione dividiamo questo dalla posizione lavorativa. Ci sono tra i nostri iscritti anche giornalisti che lavorano per i media statali e sono dei buoni professionisti, nonostante tutto, con un'etica. E se vengono da noi a chiedere sostegno, noi li aiutiamo. Succede anche, come è successo in passato, che alcuni di loro vengano a loro volta accusati dalle autorità o arrestati e noi ci esprimiamo a loro sostegno, come è successo a un giornalista della RIA Novost in Ucraina, Kirill Vyshinsky, accusato di essere una spia. Insomma, nonostante tutto, non dividiamo i giornalisti in base a media di appartenenza, ma questo non toglie che in generale è responsabilità degli organi di informazione di Stato quella di essere i principali autori di questa situazione di manipolazione mediatica. Hanno fatto lo stesso quando ci sono state le manifestazioni per protestare contro l'esclusione dei candidati dell'opposizione alle municipali qui a Mosca. Hanno incominciato a dire che la gente non era di qui, che veniva da altre città, facendoli quasi passare per degli agenti stranieri, dei nemici che volevano destabilizzare lo Stato. Così la gente che abitava in altre regioni e guardava la TV ha cominciato a pensare che realmente c'erano degli agenti stranieri che volevano destabilizzare il paese.
group of enemies of state, you know, trying to destabilize the country, but I...
Il partito al potere, Russia Unita, è sopravvissuto alle elezioni locali che si sono tenute su tutto il territorio della Federazione Russa. Ma nella capitale, la mobilitazione dell'opposizione ha scalfito il suo predominio incontrastato, facendo scendere il numero dei seggi da 38 a 25. Il voto è stato un importante test in vista delle legislative del 2021 e della conclusione dell'ultimo mandato di Vladimir Putin nel 2024.
Penso che l'unica speranza siano le nuove generazioni, e questo per molte ragioni. A livello storico c'è da dire che i nostri genitori hanno lasciato che tutto questo accadesse letteralmente, non hanno protetto in nessun modo la democrazia. Se guardiamo a quello che è successo negli anni 90, Putin non è che sia uscito dal nulla. Per questo le nuove generazioni, quelle che devono ancora venire probabilmente, sono quelle che non hanno la mentalità da perdenti e soprattutto gli manca quell'atteggiamento scettico verso il mondo. Per questo noi come Unione dei giornalisti cerchiamo di lavorare quanto più possibile con i giovani, con gli studenti. Non c'è una educazione giornalistica qui in Russia, c'è certamente una preparazione tecnica, ma quello che manca è soprattutto l'etica.